Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Continueremo oggi nel nostro studio del libro profetico di Daniele e ieri abbiamo visto, se ci avete seguito, l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor. Rileggiamo quanto Nabucodonosor sognò in Daniele 2, nei versetti dal 31 al 35. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele, ispirato da Dio, riceve la seguente interpretazione nei versetti dal 36 al 43 che andiamo subito a leggere. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro, la testa d'oro, sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. I regni, come abbiamo visto ieri, ebbero un crescente declino, rappresentato da materiali sempre meno pregiati. Nabucodonosor ha la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco-macedone comincia come uno, ma è presto diviso in quattro. Roma ha due gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Quando invece verrà a regnare Gesù su questa terra, sarà come quella testa d'oro. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo. La forma di governo di Dio sarà una delle più rigide forme di governo che il mondo abbia mai visto. Non penso che quel giorno un galletto qualsiasi si metterà a gloriarsi di sé senza il permesso di poterlo fare da parte di Dio. Il Signore Gesù sarà un dittatore, e se non sarai disposto a sottometterti a Lui, non penso tu voglia nemmeno trovarti nel Suo regno, quando lo stabilirà qui sulla terra. Forse è buono che ci sia un altro luogo per quella gente, perché non sarebbe piacevole per loro essere qui, non si divertirebbero per niente. La forma di governo di Dio è l'autorità assoluta di un re, la sovranità di un governatore. Prevarrà la sua volontà. Questa è la ragione per la quale è buono per te e per me di esercitarci, a praticare la sottomissione a lui, di riconoscerlo come tale. Assumerà la direzione uno di questi giorni. Prima di proseguire, dovremmo prestare attenzione a un'altra cosa. Nessuna grande potenza mondiale succederà a Roma. L'impero romano è l'ultimo ed esisterà negli ultimi giorni. Oggi effettivamente esiste ancora. Tutti questi imperi vennero distrutti da un nemico esterno, ma nessun nemico distrusse Roma. Attila, l'unno, entrò e saccheggiò la città, ma fu così impaurito da ciò che vide che realizzò che non ce l'avrebbe fatta. Prese i suoi barbari e lasciò la città. L'impero romano cadde a pezzi dall'interno. Nessun nemico lo distrusse. Oggi Roma vive nelle grandi nazioni d'Europa, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna, fanno tutte parte del vecchio impero romano. Le leggi di Roma continuano a vivere e anche le sue lingue. Oggi nessuno parla latino, ma è basilare per intendere l'italiano, il francese, lo spagnolo, altre lingue. Anche il suo spirito guerresco continua a vivere. L'Europa è stata sempre in guerra da quando si divise in diversi regni. Cosa sta accadendo in Europa oggi? Si sta sviluppando un nuovo punto di vista, un modo di vedere. I giovani generalmente amano essere chiamati europei. Questo pensiero sta creando una base per quell'uomo che un giorno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Nella scrittura è conosciuto come l'uomo del peccato, oppure l'anticristo. In Europa oggi c'è un mercato comune, sono cadute le barriere, c'è una moneta unica, un parlamento, e si sta andando avanti nel restauro dell'impero romano. Ma solo quando Dio toglierà il blocco messo da lui, quell'uomo apparirà e tutto questo si realizzerà in modo completo. Lui è l'uomo di Satana e Dio non lo lascerà apparire finché non avrà chiamato la sua gente a sé. Quando avrà fatto questo, toglierà la sua chiesa dalla terra. Sia che si veda o no, Dio sta attuando il suo programma. Quindi qualcuno verrà a rimettere nuovamente insieme l'impero romano. Non parlo della resurrezione dell'impero romano. Questo implicherebbe che sia morto, ma non è così. Vedi, l'impero romano cadde in pezzi. Ci furono molti uomini che provarono di rimetterlo insieme, ma non ebbero successo. All'inizio, questo era una delle missioni della Chiesa Cattolica Romana. Anche Carlo Magno tentò di rimetterlo a posto. Anche Napoleone ci provò, ed anche diversi governanti della Germania. Hitler e Mussolini tentarono di farlo, ma finora l'uomo che lo porterà a termine non è ancora apparso. Non è ancora del tutto pronto lo scenario perché lui possa apparire. Cosa sarà la fine di quest'ultimo regno? Il regno di ferro mescolato con l'argilla. Penso che l'argilla rappresenti la maggioranza, le diverse nazioni delle 10 dita dei piedi. Il ferro parla del fatto che Roma viva in questa forma finale del vecchio impero. Come andrà a finire tutto questo? Ci diamo la risposta in questa parte conclusiva del capitolo 2 di Daniele, versetti dal 44 al 49. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il Gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Poi il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione della provincia di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. L'anticristo, oppure l'uomo del peccato, ha molti sinonimi nella scrittura, sarà colui che riporterà in auge l'impero romano. Sarà un dittatore mondiale, governerà il mondo proprio come fece Nabucodonosor all'inizio. È detto così in Apocalisse 13. È una forma ideale di governo, ma se in cima c'è l'uomo sbagliato, è orribile. Era vero di Nabucodonosor, come vedremo, e sarà certamente vero dell'Anticristo. Quando verrà il Signore Gesù, regnerà come un governatore e reprimerà tutta la ribellione contro di lui. Tu le spezzerai con una verga di ferro. Tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Salmo 2, versetto 9. Non penso di dover chiedere scusa per lui. Se non ti piace, ti suggerisco di partecipare alla prossima gita sulla Luna o su Marte e di andartene da questa terra. Assumerà potere su questa terra e penso che assumerà potere anche sul posto che hai scelto tu. Questo è il suo universo, appartiene a lui. La pietra che si staccò dal monte senza intervento umano. Non rappresenta nessun altro che il Signore Gesù. Questo non è un uomo, è l'unto di Dio. Il Signore Gesù stesso chiarì che lui è quella pietra. Ai suoi tempi c'era probabilmente più gente che capiva ciò che diceva di quanta ce ne sia oggi. In Matteo 21, al versetto 44, dice: «Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Lui è la pietra vivente, il fondamento, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». È scritto così in Prima Corinzi 3, al versetto 11. La pietra è una delle tante figure che parlano di Cristo nel suo doppio ministero di Salvatore e di Giudice. Lui è la rocca della salvezza ed è la rocca della giustizia. Entrambe queste definizioni le troviamo nel libro di Deuteronomio. Questi versetti in Daniele parlano del periodo nel quale lui verrà sulla terra come giudice per abbattere la ribellione terrestre contro Dio. Qui il riferimento è rivolto alla seconda venuta di Cristo sulla terra, che per noi viene dipinto dettagliatamente in Apocalisse 19, nei versetti dall'11 al 21. La sua venuta viene menzionata più volte nella Scrittura, come in Zaccaria 14, nei primi tre versetti, che dice così: «Ecco, viene il giorno del Signore in cui le sue spoglie... Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia». In Gioele al capitolo 3, nei versetti 2, 9 e 16, è scritto: «Io adunerò tutte le nazioni, le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso tra le nazioni, e del mio paese, che hanno spartito fra di loro. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salvano tutti gli uomini di guerra». Fabbricate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre roncole. Dica il debole: son forte, affrettatevi, venite, nazioni circostanti, adunatevi. Là, o Signore, fa scendere i tuoi prodi, le nazioni si muovano e vengano alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Date mano alla falce, perché la messa è matura, venite, pigiate, poiché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché è grande la loro malvagità. C'è una folla, una moltitudine nella valle del giudizio, perché il giorno del Signore è vicino nella valle del giudizio. Il sole e la luna si oscurano, e le stelle perdono il loro splendore. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo. Ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Il vanto dell'uomo di governare questa terra e istituire qualcosa che è un'utopia finirà con la distruzione della cosiddetta civilizzazione. Viviamo in un mondo che è giudicato. Questo mondo non è ancora sotto processo. Sento dire dalla gente: sfrutterò le mie possibilità. Amico, amica, se non sei salvato, tu non hai nessuna possibilità. Sei perduto, sei senza Dio, non hai alcuna qualità per Dio. Tutto ciò che hai nel tuo cuore è forse un piccolo desiderio di essere religioso. Vorresti guadagnare qualche punto in più quando andando in chiesa. La domenica. Ma tu hai bisogno di confidare in Gesù come Salvatore. E non è facile farlo, non è così. Non è facile sottomettersi a Lui e riconoscerlo come il Signore di tutto. Comunque sia, o l'uno o l'altro, o andrai da quella pietra, oppure la pietra arriverà da te. Preferibilmente andrei io alla pietra. Dio sta mettendo fine ai giorni dell'uomo qua giù. Il regno di Dio prevarrà, e per 1000 anni la terra sarà sottoposta a una prova sotto la sovranità personale di Cristo, con eccezione di un breve momento nel quale a Satana e al peccato sarà permesso di fare il loro ultimo assalto al regno giusto di Dio. Il regno continuerà, andrà avanti, per l'eternità. L'effetto dell'interpretazione di Daniele su Nabucodonosor è così profondo che venera Daniele ed ordina agli altri di fare lo stesso. Non conosce altro di meglio, conosce soltanto l'adorazione di oggetti fisici e intende adorare così l'Iddio vivente e vero. Questa fu la sua presentazione al Dio dei cieli. In questo libro possiamo vedere la crescita della fede nel cuore di questo re idolatra. Lascerà le tenebre del paganesimo e entrerà nell'incantevole luce della conoscenza di Dio. Daniele ricevette l'onore di restare alla corte del re. Letteralmente, in questo versetto 49, dice che Daniele rimane alla porta del re. Questa occupazione è menzionata in qualche altro punto nella scrittura, ma nella Genesi Lot era seduto alle porte di Sodoma. Questo significava che era un giudice. E nel libro di Ester quel ministero venne dato anche a Mardocheo, che rimase alla corte come giudice. Ora Daniele viene ricompensato e innalzato da Nabucodonosor, ma non dimentica i suoi tre compagni ebrei. Anche loro ricevono alte posizioni nel governo di Babilonia. Questo giovane, Daniele, È stato messo nella posizione di rimanere a corte. Era un giudice, una corte di giustizia suprema, ma agiva anche da primo ministro. Dappertutto in questo libro troveremo che è colui che Nabucodonosor conferisce. Giudica la gente ed è anche primo ministro del regno della Babilonia. Nel terzo capitolo di Daniele troviamo il decreto di Nabucodonosor per costringere tutti all'idolatria. Vedremo inoltre che i tre amici ebrei vengono gettati nella fornace quando si rifiutano di inchinarsi di fronte alla statua d'oro. Nel primo capitolo di Daniele vennero giudicate le usanze pagane e idolatre, nel secondo capitolo venne giudicata la filosofia pagana e nel terzo capitolo viene giudicato l'orgoglio pagano. Leggiamo i primi due versetti di Daniele, capitolo 3. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Cosa aveva veramente in mente Nabucodonosor facendo questa statua? Qui possiamo osservare tre cose. Prima, la creazione di questa statua mostra la ribellione di Nabucodonosor contro l'Iddio dei cieli, che gli diede dominio mondiale. Anziché mostrare gratitudine, questo è certamente un atto di ribellione. Secondo, creando una statua che era evidentemente l'autocelebrazione, mostra anche il suo orgoglio. Gli imperatori romani imitarono questa così più tardi. E terzo aspetto, Nabucodonosor ovviamente stava cercando un principio unificante per saldare insieme le tribù, le lingue, la gente del suo regno, in un grande governo totalitario. In altre parole, stava tentando di istituire una religione mondiale. Non era altro che la ripetizione della Torre di Babele, la formazione di una religione per il mondo. Anche oggi ci sono molti che si stanno muovendo per costruire una religione mondiale. E amico, amica, lasceranno completamente fuori Gesù. Tutti questi tentativi non vanno verso l'adorazione del Dio vivente e vero. In realtà si oppongono a Lui. È un movimento che porterà verso il periodo della grande tribolazione, l'uomo del peccato e il falso profeta. Questo avverrà dopo che la vera Chiesa, cioè tutti coloro che compongono il corpo dei credenti, sarà tolta dalla terra. Ogni credente in Cristo, chiunque egli sia, qualsiasi sia il colore della sua pelle, qualsiasi sia il gruppo a cui appartiene, se confida in Cristo, se ne andrà col Signore, in quanto è Chiesa. Ma veniamo all'inaugurazione della statua d'oro. Leggiamo i versetti dal 3 al 6 di Daniele, capitolo 3. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra e della lira, del salterio, della zambogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». Arrivò il giorno dell'inaugurazione. Tutti erano presenti, eccetto Daniele. Crediamo che abbia avuto una buona ragione per la sua assenza. Probabilmente era via per affari di Stato. Si trovava in una posizione eccezionale, essendo il capo consigliere del re di Babilonia, che ora era il governatore del mondo. La vista della statua d'oro sulla pianura di Dura era impressionante, tanto impressionante come un missile posizionato sulla rampa di lancio. Non conoscevano nulla della libertà dell'adorazione in questo servizio di inaugurazione. Quando l'orchestra cominciò a suonare, dovevano inchinarsi e adorare questa statua. Lì non c'era posto per la spontaneità, era tutto preordinato. Gli strumenti in questa orchestra erano di vario tipo, a fiato, a corda, e aggiunge ogni specie di strumenti, il che significa che c'erano tipi di strumenti non elencati. Il punto è questo, era più di un'adorazione, la gente venne forzata all'adorazione. Comunque, la vera adorazione è un'espressione del cuore, non può essere forzata. Così è più giusto dire che questa gente ebbe una forma esteriore di adorazione e la musica venne usata per sollecitarla. La musica fornisce un aiuto meraviglioso all'adorazione, quando è usata in modo spontaneo, spirituale, e non per soddisfare le nostre ambizioni musicali o per dimostrare la nostra bravura. Paolo aveva tante cose da dire sull'importanza della musica per i credenti che adorano. In Efesini 5, al versetto 19, dice: «Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». Poi in Colossesi 3, versetto 16, leggiamo: «La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia». Salmi, inni e cantici spirituali. Bisogna quindi fare attenzione all'uso che si fa della musica, distinguendo quando è un richiamo per la carne, cioè la natura umana, anziché per lo spirito. In quest'ultimo caso può elevare il cuore verso l'adorazione, può aiutare il ministero spirituale ed essere una grande benedizione. Bene, io mi voglio fermare qui. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì al nostro consueto orario. Io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ciao.